prima di lasciare la parola a Padre Domenico per il nostro ottavo incontro, giusto? Ecco, volevo solamente sottolineare una cosa a proposito proprio degli ultimi incontri che abbiamo affrontato, sui quali abbiamo riflettuto. Ecco, volevo semplicemente farvi notare un po' il percorso che stiamo seguendo, no? E, considerando ad esempio gli ultimi incontri, a partire dal quinto, diciamo, dal quinto incontro, in cui abbiamo meditato l'Eucaristia come scuola di contemplazione, quindi avere questo con lo sguardo fisso su Gesù, sul nostro crocifisso, che racchiude tutta la nostra spiritualità. E questa contemplazione che poi viviamo, no, in maniera più intima, più fisica, direi, nell'Eucaristia, nella partecipazione all'Eucaristia, quindi nella Santa Comunione, ecco, questa contemplazione ci rende poco a poco sempre più simili a Cristo. E quello che accennavamo anche a Colle Valenza, al convegno, no, al decennale, quando dicevamo che l'essere, la cosa fondamentale veramente è essere uniti a Cristo, essere come Cristo. E allora la contemplazione ci aiuta a questo, ci porta ad essere come Cristo, a pensare come Cristo, ad agire come Cristo. Da qui nasce ovviamente l'incontro successivo, il sesto, un'unione più intima con Gesù. Questo lavoro che facciamo su noi stessi ci porta a questo, no? Ricordate anche, dicevamo a maggio, tutto quel lavorio che subisce il chicco di grano, no? Che viene gettato in terra, marcisce dalla spiga, poi viene triturato, eccetera eccetera, tutto questo lavorio che ha subito la madre per essere quello che Gesù voleva che lei fosse, dice Gesù, per essere quello che io voglio da te, per poter fare quello che io voglio da te. Quindi questa intima unione con Gesù, e a questo siamo chiamati anche noi, credo. Da questa unione nasce la comunione, nasce la carità e la comunione, l'incontro, il settimo incontro, perché se noi siamo ovviamente uniti e simili a Gesù, se ognuno di noi è unito e simile a Gesù, allora siamo anche uniti e simili tra di noi. E quindi per questo, ripeto, il nostro primo obiettivo è quello veramente di essere uniti a Cristo, perché da questo poi nasce tutto il resto. Nasce questa comunione, nasce questo atteggiamento di carità, e dalla comunione, ecco, l'incontro di oggi, nasce la Chiesa, nasce l'esperienza di vivere, no, nella Chiesa. E poi andremo avanti vedendo la Chiesa che si apre all'esterno, e la missione, quindi la missione evangelizzatrice all'esterno. Quindi volevo appunto sottolineare questo percorso che è bello, per me è importante anche avere, no, avere chiaro che stiamo in cammino in questa direzione. Quindi adesso lascio la parola a Padre Dominio, che ci illuminerà sul tema di oggi.
Allora, Eucaristia, scuola di comunione e di Chiesa, è appunto l'ottavo incontro della formazione permanente. Partiamo da un'affermazione che sarebbe bene ricordare, riassume un po' questo tema. È la Chiesa che fa l'Eucaristia? È l'Eucaristia che fa la Chiesa? È una frase che riassume bene un concetto fondamentale del rapporto Chiesa-Eucaristia. È evidente che senza una Chiesa non si può fare l'Eucaristia. Se per ipotesi esistesse solo un cristiano, è proprio difficile immaginare l'Eucaristia, anche se si può celebrare, se questo fosse prete naturalmente, no? Un ministro ordinato. E quindi è evidente questo, è la Chiesa che celebra l'Eucaristia. Una Chiesa senza Eucaristia non farebbe la cosa più importante. Però è ancora più vero che è l'Eucaristia a fare la Chiesa. Immaginate appunto una Chiesa senza Eucaristia, praticamente non esiste. Nel senso che l'Eucaristia costruisce la Chiesa, la fa una e santa, in quanto ci offre l'unico pane, l'unica mensa e quindi l'unica famiglia. Qui noi, come si accennava prima, non siamo tanto un gruppo, ma siamo proprio Chiesa. Chiesa messa in piedi dal battesimo, come diceva il Vescovo, e dall'Eucaristia, dove, ripeto, mangiamo lo stesso pane, ascoltiamo la stessa parola, confessiamo la stessa fede. Quindi l'Eucaristia fonda, costituisce, dà vita alla Chiesa. L'Eucaristia ci unisce nel rendimento di grazie, perché l'Eucaristia vuol dire ringraziamento. I cristiani si ritrovano insieme per lodare e benedire il Signore, perché è la cosa più bella che noi possiamo dire, quella appunto della lode. In paradiso faremo solo una cosa, diremo solo grazie, in maniera estatica, contemplativa, perché noi qui ci accorgiamo di ben poco, no? Ci accorgiamo di qualche cosa del grande mistero dell'amore misericordioso del Signore. Lì che lo vedremo a viso aperto, l'unica cosa è quella della gratitudine. Tu sei buono, lode, grazie, alleluia. Una battuta di un sacerdote un po' umorista, interessante però, diceva come benedizione alla tavola: Signore, noi non sappiamo se tu sei contento di noi, ma noi siamo contentissimi di te. È bello questo. Noi siamo così, no? Ma tutti quanti dovremmo essere d'accordo nel dire il Signore è veramente buono, no? E questo è già molto. Credere e sperare nella misericordia del Signore. Quindi la Chiesa è l'insieme, l'unione di coloro che rendono grazie al Signore e insieme al rendimento di grazie trovano la forza, come diceva il Vescovo, ho detto le parole veramente belle, no? Trovano la forza per essere come Cristo, per vivere come Cristo, per mettere in atto il Vangelo, altrimenti sarebbe un incontro vuoto, no? Cioè l'Eucaristia ci trasforma. Dovremmo uscire da questo incontro trasformati, rinnovati. Allora sì, è successo qualche cosa di bello, qualche cosa di cristiano. È la Pentecoste, appunto. Eucaristia è scuola di comunione. E quando diciamo comunione, pensiamo all'ideale della prima comunità apostolica, no? I primi cristiani, i quali con i loro difetti, perché se leggiamo bene gli Atti degli Apostoli troviamo delle cose straordinariamente esaltanti, però troviamo anche allo stesso tempo degli scandali, delle grosse contraddizioni. Quindi bisogna stare attenti quando si parla della comunità primitiva, non bisogna dire che è solo qualcosa di bellissimo, di straordinario, tutto bene, ma c'è anche insieme il peccato, la divisione, no? Come il Vangelo del resto, come i dodici. Uno degli argomenti per dire che i Vangeli sono autentici è che ci presentano persone in carne e ossa che vanno verso un ideale portati da Cristo, ma persone in carne e ossa come noi. Al posto di Pietro potevo esserci io, al posto di Maddalena tu, eccetera, senza offesa di nessuno, sono uguali a noi, cambia poco. C'è uomini che hanno delle cose belle, ma anche delle cose veramente brutte. Quindi, prendendo le cose belle della prima comunità cristiana, Voi sapete che nei primi capitoli se ne parla degli Atti degli Apostoli, vi invito a leggerli in questi giorni, anche questo è un compito a casa, no? Adesso proprio in vista anche della Pentecoste, i primi capitoli degli Atti degli Apostoli possono essere una lettura sia personale, sia anche nella famiglia, in gruppo, dove ci troviamo. E qui si parla di Gesù che prima di salire al cielo dice di non allontanarsi da Gerusalemme. Perché i discepoli si erano dispersi, vivevano ancora nella paura, e la madre Speranza dice che Gesù prima di andare verso la passione raccomanda alla Madonna di tenere d'occhio gli apostoli che si sarebbero dispersi, di poterli in qualche modo radunare, perché doveva arrivare lo Spirito Santo prima che si disperdessero, prima che ricevessero lo Spirito Santo. Ecco, il compito di Maria in questo passaggio delicato tra la morte di Gesù e la Pentecoste, ecco, Maria doveva tessere un po' i fili di queste relazioni degli apostoli con Gesù crocifisso, risorto, facevano fatica a crederlo, in maniera che, ecco, si ritrovassero, ecco qui la cosa bella, si ritrovassero nel cenacolo tutti insieme. Versetto 14, il capitolo primo: tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera insieme con alcune donne, con Maria la madre di Gesù e con i fratelli di lui. Quindi Maria che veramente assolve il compito di radunare questi figli di Dio dispersi, i discepoli di Gesù, nel cenacolo, e quindi ricevono lo Spirito Santo. Il capitolo 2 lo leggeremo a Pentecoste, e sapete che lo Spirito Santo è inteso, è presentato meglio come nelle immagini del terremoto, poi quali altre immagini? Del vento e poi del fuoco. Queste tre immagini sono interessanti, no? Il vento indica la forza che spinge in una determinata direzione. Immaginate una barca a vela, ecco, sapendo ovviamente indirizzare la vela nella direzione del vento, ecco, la barca meglio può andare avanti. Quindi è la forza che spinge nella direzione giusta. E anche con Nicodemo Gesù parla di questo: il vento non sai da dove viene e dove va, ma ti spinge. Non è visibile, ma è veramente una realtà. Quindi lasciarti spingere dal vento dello Spirito. Negli Atti degli Apostoli si parla concretamente che Paolo, nei suoi pellegrinaggi molto lunghi, molto coraggiosi, attraverso l'Asia Minore, attraverso la Grecia, attraverso l'Italia, in queste zone ha avuto la fortuna e la grazia di andare, di stare in Siria, di vedere Damasco, i luoghi dove è stato San Paolo. Per me è la prima volta che vado lì, si vede, si coglieva, si sentiva in qualche modo, no? In quella regione tutta questa forza dell'azione evangelizzatrice dello Spirito che si è servito di Paolo. Proprio lì c'è un luogo dove si dice sia avvenuta la conversione di San Paolo, buttato giù da cavallo: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ecco, e Paolo, che trasformato dallo Spirito Santo, comincia a portare il Vangelo dappertutto. E a un certo punto gli Atti Apostoli dicono che Paolo voleva andare da una parte e dicono lo Spirito Santo glielo impedì e spinge Paolo da un'altra parte, e subito dopo Paolo voleva andare e lo Spirito Santo manda Paolo da un'altra parte. Una di queste indicazioni è quando Paolo voleva rimanere nell'Asia Minore, invece lo Spirito Santo lo spinge verso l'Europa, e la prima città è Filippi, nella Macedonia. È bello quindi che lo Spirito spinge gli apostoli in maniera quasi fisica, ma questo Spirito è dato anche a noi. Quindi il vento dello Spirito, il fuoco di che cosa? Il fuoco dell'amore, il fuoco di questa presenza luminosa dell'amore del Padre e del Figlio messo nei nostri cuori, che tutti noi, se facciamo attenzione, sentiamo questo fuoco che cambia i cuori, li accende, accende i nostri cuori con la fiamma del tuo amore. Lo diciamo nella novena, la novena composta Mare Speranza, infiammati dall'amore del Signore. C'è un'espressione molto bella, no? I nostri cuori accesi nel fuoco del tuo amore. E anche il santuario di Colle Valenza, il santuario del Crocifisso, a me dà sempre l'idea del roveto ardente, no? Dove uno lì entra e si sente infiammato del fuoco dell'amore. E il terremoto è appunto la rivoluzione, in qualche modo il cambio di una situazione statica, negativa, e quindi l'invito a, come diceva il Vescovo, ha ripetuto più volte, a ristrutturare, no? A restaurare, diceva, ma restaurare nel senso di rinnovare, non intanto di riportare allo stato di prima, quanto di spingere a diventare uomini secondo Cristo, secondo il Vangelo, se volete per noi figli e ancelle dell'amore misericordioso, anche voi, no? Quindi ecco il fuoco dello Spirito che scende giù, e dal fuoco dello Spirito nascono che cosa? Nasce un Pietro trasformato, gli apostoli trasformati che predicano il Vangelo, e della predica del Vangelo cosa viene fuori? Gli apostoli predicano, Pietro fa il primo grande discorso, conclusione di questo discorso cosa succede? Che si unirono circa 3.000 persone, diventarono cristiani. Bello questo, vedete che logica, no? Lo Spirito Santo che si riceve insieme trasforma i cuori, predicazione, evangelizzazione, dall'evangelizzazione nasce la Chiesa, o la Chiesa cresce, no? La Chiesa già nata, la Chiesa cresce. Ecco, ritorniamo sulle parole che il Vescovo diceva prima. Allora ecco qui, questi primi cristiani come vivono? Ecco qui il discorso della comunione. Ci sono due riferimenti che trovate lì nel testo, pagina 67, Atti 2, 42 e 47 e Atti 4, 32 e 35, li trovate nel libretto, no? Spero che ce l'avete tra mano, o no? Sì. Chi non ce l'ha lo deve poi a casa. Ecco, va bene, bravo. Quindi qui leggo questi due brani molto belli, si chiamano anche sommari sulla vita cristiana, cioè delle descrizioni, due descrizioni, ce ne sono altre, su come vivevano i primi cristiani appena convertiti. Dice così il primo sommario, capitolo 2, erano assidui, dunque capitolo 2 versetto 42, sì, erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane, che vuol dire l'Eucaristia, e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la stima di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Cioè la comunità che cresce. E al capitolo 4 si dice in termini analoghi, quando ebbero terminato la preghiera, si parla di una preghiera fatta insieme, molto bella, quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono pieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. La preghiera, se la vedete, la preghiera che fanno gli apostoli qui, è nel momento della persecuzione, perché arriva la comunità, subito la persecuzione. E allora gli apostoli qui, invece di chiedere, Signore, ferma la persecuzione, come forse avremmo chiesto noi, gli apostoli chiedono, Signore, dacci forza per poter affrontare queste tribolazioni come le hai affrontate tu. È bello. E allora ecco che il Signore li ascolta effondendo lo Spirito Santo, non togliendo la persecuzione, ma effondendo lo Spirito Santo. piene, e annunziavano la parola con franchezza, rinfrancati da questa forza quasi fisica dello Spirito Santo, loro vanno avanti e non temono nulla. Ecco il coraggio di cui diceva anche il Vescovo, di cui oggi c'è veramente bisogno. Siamo troppo timidi, troppo omologati, troppo appiattiti, no? Abbiamo paura a livello culturale. Questo è un discorso soprattutto vostro, dei laici, dei preti, ma soprattutto dei laici. Voi vivete negli ambienti normali dove si dice di tutto e di più, e non è che tutto è uguale, è diverso. Un conto è la verità, un conto è la falsità, e noi dovremmo poter dire questo è vero, questo è falso, senza nessuna pretesa di essere sopra gli altri, ma di dire con chiarezza le cose. Sì, ecco, quindi lo spirito. E poi continua: la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore solo, un'anima sola, e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune. Con grande forza, ritorna a questa idea, no? Con grande forza gli apostoli rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù, e tutti essi godevano di grande stima. Nessuno infatti fra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli, e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio dell'esortazione, un levita originario di Cipro che era padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò l'importo deponendolo ai piedi degli apostoli. Allora, come potremmo definire, no, questa comunione? A me pare che questa comunione si può caratterizzare in tre modi che dovrebbero essere importanti anche per noi. La comunità cristiana anzitutto è condivisione dei beni spirituali. Quindi condividiamo l'ascolto della parola di Dio, la catechesi degli apostoli, condividiamo la preghiera. È brutto, tra parentesi, quando prima il vescovo parlava della famiglia, no? Spesso io dico alla famiglia, al marito, alla moglie: voi, lei prega? Sì. Pregate insieme? No. Scusate, condividete tutto meno la preghiera, capite? Ah, però sai, ognuno per proprio conto. Non è così. La preghiera è importante, è privarsi di un elemento che è fortemente comunionale, no? Che ci aiuta a vivere insieme, pregare insieme. Con questo non vuol dire che è abolita la preghiera personale, no, la preghiera personale esiste, ma deve esistere anche la preghiera comunitaria, familiare. Quindi si condivide l'ascolto della parola, la preghiera, l'eucaristia si fa appunto insieme, il senso, dice, del timore, il senso del timore di Dio. Timore di Dio vuol dire la fede, cioè il sentire che c'è in mezzo a noi il Signore. Il senso del timore, i prodigi e i segni che il Signore fa vedere, non li faceva vedere solo allora, se noi crediamo li fa vedere anche nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità. Io credo che questo di oggi è un segno, un bel segno. Noi tocchiamo con mano la presenza del Signore, diciamo valeva la pena esserci qui. Qui c'è il Signore, anche, ripeto, con la presenza della, soprattutto anche visibile, del vescovo, del parroco. Ecco, sono cose in cui noi possiamo dire: qui siamo veramente nella Chiesa di Dio, quella Chiesa che fa capo a Gesù Cristo, agli apostoli. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio, andare a messa insieme, no? È bello. E questa è la condivisione spirituale. Senza questa non è possibile una comunità cristiana, decisamente, no? Quindi condivisione spirituale. Una seconda dimensione è la condivisione affettiva. Affettiva. Ricordate Gesù che ha scelto i dodici e li ha chiamati, come li chiamava? Amici. Amici, amici. Non semplicemente cristiani, ma amici. E sia Giovanni Paolo II che Benedetto XVI richiamano spesso questa parola: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho chiamati amici. L'amicizia risponde a un bisogno fondamentale dell'uomo, che è quello dell'amicizia, bisogno di affetto, bisogno di relazione, bisogno di solidarietà, chiamatelo come volete, avete capito, cioè l'uomo non è un'isola, anche umanamente. Guai a essere isolati, fare un discorso per conto proprio. Il battitore libero non esiste nella Chiesa, se esiste è pericoloso, sia per il prete, sia per il vescovo, sia per il laico. Quindi la condivisione affettiva, qui in questi testi abbiamo letto, si parla di unione fraterna, fratelli, anche se non siamo nati dalla stessa madre, lo stesso padre, non abbiamo lo stesso sangue, però abbiamo la stessa fede fraterna. Gesù, quando ha fatto i suoi, la Chiesa intendeva fare una famiglia, unione fraterna, una cosa sola, un cuor solo, un'anima sola. Questo è affettivo, no? Un cuore solo, un'anima sola. È simbolico, ma nel senso vero. A volte sentiamo questo, purtroppo lo sentiamo poco. Un cuore solo, un'anima sola. Superando le difficoltà, le divisioni, facendo in modo che le diversità non siano di contrasto, non siano divergenti, ma siano arricchenti, e questa pure forza dello Spirito Santo. Quindi un cuore solo, e tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme, cioè erano contenti di trovarsi insieme come amici, ovviamente, no? Stare insieme, il gusto dello stare insieme. Quando non c'è più gusto di stare insieme è un brutto segno. Manca, comincia a partire un piede di questo tripode, no, che tiene il tavolo, no? Sono necessari tre piedi, ovviamente, no? Condivisione spirituale, condivisione affettiva, devo sentire l'altro fratello, tutti i fratelli, e terzo, la condivisione materiale. Immaginate se non ci fosse oggi, ci troviamo qui come amici, perché ci salutiamo, ci vogliamo bene, facciamo pure la messa e poi ognuno va a casa sua senza bere un bicchiere d'acqua insieme, no? È importante anche quello, ma qui c'è ancora di più, mettevano tutto in comune, anche i soldini, tutti quanti addirittura, coraggiosi, eh? È chiaro che la Chiesa ha interpretato questo non in maniera obbligatoria, cioè non concretamente abolendo la proprietà privata. Ci sono stati dei periodi in cui si diceva la Chiesa vuol dire la comunità di coloro che mettono tutti insieme, non esiste più concretamente proprietà privata. Ha detto di no la Chiesa, no? Che Cristo non esige questo, la Chiesa non esige questo, no? Per il discorso anche dell'autonomia, della responsabilità personale, no? Mettiamo anche chi ha famiglia, eccetera. Però non vuol dire che allora facciamo finta, come diceva prima il vescovo, oppure mettiamo insieme, insomma, qualche cosa di molto poco o poco significante. Qualcosa dobbiamo condividere anche a livello materiale, no? Un'idea di una cassa comune, di un mangiare insieme, di sapere che qualcuno è nel bisogno e io devo intervenire, non perché devo chissà da chi, ma perché è mio fratello, no? Altrimenti il discorso della fraternità cade, non esiste. Capite? C'è una logica conseguenza anche di questo, della condivisione materiale, dell'interessarsi concretamente dell'altro. Attenzione che questo punto non è banale, è altrettanto importante come gli altri due. Perché? Pensate, il giudizio universale non è fatto sulla condivisione spirituale, anche su quello ovviamente è sottintesa, sulla condivisione, ma è fatto sulla condivisione materiale, eh? Avevo fame e mi è dato da mangiare, avevo sete e mi è dato da bere. Quindi attenzione all'essere persone utopiche, no? Che vivono di spiritualismi, no? Questo è veramente estraneo al Vangelo. Il Vangelo è molto concreto, molto Gesù cosa ha fatto nella sua vita, nei 3 anni della vita pubblica? Cosa ha fatto? La gran parte della sua attività qual è stata? Guarire gli infermi o no? Ne ha guariti tutti, non si racconta mai che abbia, tu no, no? E su 100 miracoli, penso che, non ho fatto la percentuale, ma il 90% erano guarigioni fisiche, o no? Fisiche, non spirituali. Però Gesù è certo che è venuto a perdonare i peccati, attenzione, non sto dicendo a danno dello spirito, ma vuol dire che il discorso cristiano è un discorso molto concreto. Tu mi parli di fede, mostra la fede con le opere, eh? qui c'è un discorso anche per protestanti eccetera, no? Ma lasciamo stare, concretamente vuol dire che la fede senza le opere è morta, questo San Giacomo. I fatti, e la Madre Speranza qui è d'accordo a due mani, no? Perché lei diceva più con i fatti che con le parole. La Madre non era una predicatrice e non ci teneva, no? Ma proprio concretamente lei dava da mangiare, stava attenta, serviva. Io delle cose che ricordo più della Madre è quella attitudine che lei aveva di guardarti negli occhi e dire: ma stai male? Hai bisogno di questo? Ma fai quest'altro? Cioè, non è che ti guardava chissà dove, no? Vedeva concretamente il tuo bisogno, lo intuiva come una mamma con un bambino, no? Che stanno lì, che è evidente che c'è una sintonia nel percepire i bisogni dell'altro, e più si sviluppa questa percezione del bisogno dell'altro e più intervengo, più sono solidale, se non sono cristiano, e più sono cristiano se lo faccio nel nome del Signore. Ecco, allora comunione vuol dire questi tre livelli. Allora domandiamoci qui, cari fratelli, no? A livello di famiglia, voi siete tutti con famiglia, no? O dei genitori, per i giovani, o l'avete fatta, eccetera, no? A livello di famiglia, perché quella è la prima chiesa, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, sposati nel Signore, a livello di famiglia, a livello di parrocchia, tutti appartenete a una parrocchia, è importante la parrocchia, abbiamo sempre detto, a livello di associazione, come vanno queste dimensioni? Questo è un bel esame di coscienza, no? Per tutti, va bene? Quindi non sto facendo discorso astratto, è concreto, no? La condivisione spirituale, la condivisione affettiva e la condivisione materiale. È questo che i tre rapporti, i tre legami che ci tengono in comunione e fanno la tipica comunione cristiana. Io credo che non esiste l'equivalente nel sociale, nel politico, no? Nel partitico, non esistono questi tre livelli. C'è il livello del profitto, del gruppo, c'è il livello appunto politico, partitico, per raggiungere certi scopi, c'è l'amicizia, ok, ma tutti questi tre livelli in questo modo è una creazione cristiana, è una creazione dello Spirito Santo, di Gesù Cristo, è la Chiesa. Venendo alla Madre, quindi qui c'è un testo del Papa che più o meno, ecco, diceva quello che abbiamo, almeno io ho interpretato così come vi ho detto. Venendo alla Madre, pagina 69, ci sono alcuni testi dall'Esclava, cosiddetto un libro della Madre, dove la Madre parla di queste cose. Dice che la comunione, sempre si chiama la comunione, qui dice la comunione eucaristica, fare la comunione, produce in noi ardentissima carità, la carità di Cristo, la carità che è lo Spirito Santo. Basta che siamo ben disposti. Partecipare all'Eucaristia ha come primo effetto principale, quello di accogliere in noi questa ardentissima carità di Cristo. L'amore di Cristo, l'amore misericordioso di Cristo. Gesù ci comunica la sua carità soprattutto nella comunione. Viene lui stesso. Ecco, pensate con quanta attenzione dovremmo fare la comunione, no? Dovremmo sentirci bruciare il cuore, dall'amore di Cristo. Scaturiscono come fiamme, dicevo l'altro testo, da un rogo, le parole di Paolo, dice Madre Speranza: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Ed è bellissimo questo testo di Paolo, Paolo, lettera ai Romani, capitolo 8, se voi volete anche leggere il capitolo 8 e il capitolo 5, cominciamo il capitolo 5. Paolo dice questo così: giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore Gesù Cristo, per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce la pazienza una virtù provata, la virtù provata è la speranza, La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ti è stato dato. La speranza cristiana, 15-20 ottobre a Verona, quelli di Verona l'hanno portato in mano, c'è che cosa? Il convegno ecclesiale italiano che si fa ogni 5 anni. Vi prego di partecipare, almeno quelli di Verona. E qual è il tema? Qual è il tema del convegno? Va bene, prendete vacanze. La lettera di San Pietro, bravissimo. È il titolo, la speranza, no? La speranza cristiana, no? Com'è proprio il titolo? Cristo crocifisso, annunciare il testimoni di Cristo risorto, speranza del mondo. Quindi la speranza. E guardate come noi ci troviamo in sintonia con i temi ecclesiali. Negli anni 90, 2000, la Chiesa aveva come programma il Vangelo della carità. Eravamo dentro in pieno. Negli anni 80 c'era l'enciclica Dives in misericordia. Negli anni 2000-2010 la Chiesa propone il tema della speranza. Proprio siamo a casa nostra, E la speranza non delude, la speranza, perché l'amore di Dio è stato messo nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Noi dovremmo poter dire qualche cosa, no? Testimoniare qualche cosa della speranza. E oggi secondo me c'è molta crisi di speranza, sì o no? Proprio terra terra. Come si chiama la mancanza di speranza oggi, che si vede negli occhi della gente, forse nei nostri, se ci guardiamo nello specchio? Disperazione, depressione, ce n'hai quanta ne vuoi, tristezza, scoraggiamento, ma lascia le cose ormai, no? Sì. Vedi la politica, vedi, ma lascia perdere, ma ormai, no? Non c'è nulla da fare, ma guardiamo anche in casa nostra, più avviciniamoci a noi, mio marito, mio figlio, ma ormai, no? Ma ormai. Questa è la tentazione più brutta, secondo me, perché quando il diavolo ci ha portato allo scoraggiamento, è finito tutto. Uno che è scoraggiato, chi aspetta? Niente. Non ha fede. Che, quale carità? Quale Vangelo? La speranza è veramente una... rivela se noi crediamo o no. Di fronte a una situazione che magari perdura in maniera insistente, in maniera negativa. Lì vedi. Ma, dice, io fino... ho lottato 10, 20, 30 volte, mo basta. Ma se la vittoria avveniva alla 51esima volta, tu perché ti fermi alla 48esima? Abbi pazienza, forse proprio lì, no? È importante questa speranza, che non è tener duro, non è ottimismo ad oltranza, è la certezza che il Signore è qui, è un'altra cosa. Capite? È diverso. Che il Signore può far risorgere i morti quando vuole, che il Signore può cambiare le cose quando vuole, come vuole. A me è chiesto di dare la mia parte, di tirare fuori i 5 pani, i 2 pesci e di metterli a disposizione. E queste ce l'abbiamo. Ecco la speranza. C'è una favoletta che ho letto in questi, che può servire, no? Giusto anche per distogliere un attimino, rilasciarsi un attimo. Diceva che un tale andava a comprare il suo giornale ogni mattina e il giornalaio gli rispondeva sempre male, no? E una volta questo tale va a comprare il giornale insieme a un amico e l'amico sente le parolacce che il giornalaio gli diceva: tieni, perché vieni qui, disgraziato, altro che buongiorno, insomma. E questo amico gli dice: scusa, ma questo perché ti tratta male? È così, ma da quando ti tratta male? È da una vita. E tu perché gli rispondi bene? Sapete come ha risposto? Perché non voglio farmi condizionare da lui. Se lei fa del male, dice, perché io devo rispondere male? Io continuo a rispondere bene. Per me la verità è questa, no? E questa è la speranza, no? La speranza che l'altro, forse chissà quando Dio vuole, quando lui è disponibile, cambierà. Tu intanto fai la tua parte, non ti far condizionare dal male. E io penso che noi non ci facciamo condizionare dal male qualche volta, ma a un certo punto ci stufiamo. Io mi stufo, no? Tracino, mo basta, no? no, no, basta, avanti. Capito? Quindi la speranza, dice la madre, dice, riferendosi al testo di San Paolo, la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato donato. E al capitolo 8 San Paolo dice: chi ti separerà dall'amore di Cristo? Sentite Paolo, proprio in questi giorni, meditando a San Paolo, veramente ho sentito, ho toccato con mano anche lì nel luogo dove lui ha vissuto, la forza di quest'uomo, che probabilmente era piccolo di statura, dicono le biografie, era anche forse con qualche malattia, aveva dei problemi, e però era accanito testimone di Cristo. Per me vivere è Cristo, portare il Vangelo dappertutto, senza stancarmi, parla di pericoli, fatiche infinite. Uno si sente piccolino di fronte a San Paolo, eh? Ma tu cosa hai fatto per il Vangelo? Paolo dice: che diremo dunque? Chi si separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Noi non abbiamo, io ho nessuna di queste cose, molto più piccole. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarsi dall'amore di Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Attenzione, nessuna cosa potrà separarsi dall'amore di Dio, non dall'amore che noi abbiamo per Dio, questo oggi sette volte se va bene, dall'amore che Dio ha per noi. Quello nessuno ce lo può togliere, a meno che noi non tagliamo i ponti. Bello, ecco la certezza del cristiano. Per cui il cristiano non è un orgoglioso, anche perché di miserie ce ne ha come gli altri, forse anche di più. Quando gli altri ci contestano che noi abbiamo le nostre miserie, la risposta qual è? Sì, come te, come tutti. Qual è la differenza allora? Che io credo nella salvezza, credo nella misericordia e cerco di fare il meglio che posso. Ecco la speranza cristiana dunque, no? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? E questo dice, soprattutto nel momento della comunione noi lo sentiamo. Cristo che viene dentro di me, ma se Cristo è con me, di chi devo aver paura? È che non ci crediamo, questo purtroppo è... No? Lo Spirito di Cristo ci trasforma comunicandoci l'amore per Gesù e per il prossimo, dice la madre. Lo Spirito di Cristo ci trasforma comunicandoci l'amore per Cristo e l'amore per gli altri. Dalla fonte, un altro testo, 585, dalla fonte eucaristica nascono gli affetti vivi e generosi. Bello, dalla fonte eucaristica nascono gli affetti vivi e generosi. I sentimentalini, no? I sentimentini, ma gli affetti vivi e generosi che spingono alle opere di carità, fino all'eroismo. Nella comunione l'anima si infiamma nell'amore del prossimo se la riceve con amore e col desiderio di unirsi all'amato. Allora tutte le facoltà, i sensi, l'intelligenza si concentrano in Gesù e nel suo amore. Ecco, nella comunione c'è una concentrazione dell'amore di Cristo che dovrebbe pervadere, trasformare tutta la mente, il cuore, la vita. Ecco, quindi fare comunione a partire dall'Eucaristia vuol dire questo, no? Ecco, io mi fermo, la Chiesa vuol dire certamente questa assemblea, questa comunità di coloro che vivono questa esperienza di Cristo, no? Qui dice che il termine ecclesia in greco significa appunto assemblea, ma assemblea vuol dire anche comunione, vuol dire gruppo, no? Dove ci si raduna nel nome del Signore. La definizione più bella di Chiesa è quella di Gesù, che dice: due o tre riuniti nel mio nome, punto. Questa è Chiesa, no?
Non tutti. Non tutti.
Come, non tutti fanno la Chiesa, nel senso che bisogna credere in Cristo, no? Due o tre riuniti, basta due o tre, certo, tutto il mondo dovrebbe diventare chiesa, popolo di Dio. Invece la parola ebraica, Kaal, fa riferimento al popolo di Dio che cammina nel deserto. Anche questa è una bella idea, cioè noi siamo pellegrini, non bisogna concepire una chiesa statica, come oggi siete venuti a varie parti, come anche in questi giorni andando lì, pellegrinando a piedi, eccetera. E l'idea del pellegrinaggio è importante, noi abbiamo una patria stabile. Concludo con un riferimento allo statuto. Ecco, lo statuto ci parla di questo, no? Di questa comunione, soprattutto io insisterei nelle prime pagine, nei primi articoli, dove si insiste su questo. Dice il numero 8, l'amore misericordioso crea la comunione che si manifesta nei rapporti quotidiani e nella vita fraterna all'interno dell'associazione. Ecco, cioè l'amore misericordioso ha lo scopo di creare una comunione che si traduce in rapporti, relazioni quotidiane che sono veramente belle. Belle non vuol dire che tutto va bene, belle nel senso che sono evangeliche, che non sono mai, per esempio, ferme nell'offesa, nel peccato, ma sono pronte alla riconciliazione, al perdono. Quindi belle non vuol dire senza peccato, ricordiamoci, no? Belle vuol dire che io riconosco il mio peccato e so chiedere perdono a Dio e agli uomini e so ristabilire un amore ancora più bello. Vuol dire rapporti di servizio, che io imparo a servire, no? Imparo a lavare i piedi, imparo a muovermi per primo, imparo a uscire dall'egoismo. C'è una scuola di comunione se io sto attento, no? Immagino anche con i bambini hanno la missione di farti uscire da un egoismo, o no? Si stimolano, si provocano, no? Piangono, ridono, si disturbano, ben vengano, Io ricordo sempre quella frase di Paolo VI nel suo Pensiero alla morte. Paolo VI era un tipo come carattere piuttosto un po' introverso, dicono, no? Un po' drammatico, eccetera, timido, non so come dire. E lui scrive l'ultimo Pensiero alla morte: ringrazio la Chiesa che mi ha chiesto quello che mi ha chiesto, perché così sono uscito fuori dal mio selvatico egoismo. Questa è la comunione. La Chiesa è una scuola di comunione, perché se noi viviamo da soli rimaniamo rozzi, egoisti, gente che pensa solo a se stessa, gente che praticamente, perché vive, che senso ha la sua vita? Posso fare del bene a una persona? Quella è la scuola. Uscire fuori dal nostro selvatico egoismo. L'amore misericordioso crea comunione che si manifesta nei rapporti quotidiani, nella vita fraterna all'interno della associazione. C'è dall'Eucaristia si passa alla famiglia, si passa alla parrocchia, alla chiesa, ai rapporti di lavoro, dove io porto comunione, che è il contrario della divisione, il contrario del peccato, la riconciliazione di Cristo, il perdono di Cristo, la gioia di Cristo, la speranza di Cristo. Quindi tutto per amore, naturalmente. È stato questo il motto, perché ogni membro, facendo proprio questo motto, prenda coscienza che tutto è grazia e quindi è chiamato a vivere la misericordia attraverso l'accoglienza, il perdono, la gratuità, la benevolenza, la carità operosa, disinteressata e generosa. È questa spiritualità, no, che noi siamo chiamati a vivere e che fa veramente bello il mondo, come questa giornata così stupenda. Noi abbiamo tutto, il sole, l'aria, la neve e soprattutto l'amicizia che il Signore ci fa sperimentare. Grazie.
Io credo di non dovere, di non poter aggiungere altro a quello che aveva già detto il Vescovo, a quello che ha detto Padre Domenico. Quindi credo che se invece qualcuno vuole fare qualche riflessione, condividerla con noi, può farlo tranquillamente, anzi, siamo lieti.